Giustamente nell'intervallo è stato fatto notare che io ho saltato uno dei criteri che distinguono il vero dal falso profeta, ed è il criterio del compimento della parola profetica. Il vero profeta è quello che dice qualcosa che si realizza, il falso profeta no. Non l'ho menzionato perché questo criterio è validissimo, solo che il compimento della parola profetica a volte avviene dopo anni, dopo decenni. Dicevo prima che tutta una serie di profezie dell'Antico Testamento non si sono ancora realizzate. Allora, se nel testo, per esempio, che abbiamo letto di la storia di Michea, no? Dobbiamo andare in guerra, non andare in guerra, eccetera, Primo Re 22, cioè se si andava a consultare il profeta anche per sapere, no? Come comportarsi. E se il profeta diceva sì, facciamo questa cosa, ma poi passavano 50 anni prima che si realizzasse la parola, è un criterio valido, ma non è proprio di utilizzo immediato. E poi il problema del compimento della profezia è appunto un problema anche reale, cioè non solo ci sono delle profezie che non si sono realizzate ancora, ma per esempio c'è la questione tra Geremia, Ezechiele e anche Daniele. Della durata dell'esilio, no? Le 7 settimane di anni, ma quanti sono questi anni? 49, 50, 70, da una parte dice che sono 50, dall'altra che sono 70, cioè c'è anche da parte dei profeti al loro interno un dibattito come per dire sì, ma come dobbiamo intendere questa profezia, no? Quindi è un criterio valido, inoppugnabile, ma dal punto di vista pratico presenta delle difficoltà che non sono facilmente superabili. Detto questo, nella seconda parte di questa riflessione sul profetismo, vorrei prendere brevemente in esame due testi che stanno in posizione di cornice all'interno del corpo profetico, cioè l'inizio di Isaia e la fine di Malachia. Perché la domanda soggiacente è la seguente: noi possiamo leggere i profeti uno dopo l'altro, come possiamo leggere i salmi uno dopo l'altro. Però esistono anche dei principi a partire dai quali noi possiamo leggere la collezione, cioè come fosse un insieme organizzato, cioè Isaia, Geremia, Ezechiele, bene, i 12. Ma tra loro, tra questi profeti, esiste anche la possibilità, no, di leggere questi gruppi come un insieme? Sono domande che appunto sono state avanzate per i salmi, perché i salmi si possono leggere uno dopo l'altro. L'anno scorso voi avete studiato i salmi, quindi forse queste questioni sono uscite, ma si può leggere il Salterio come un libro, cioè come
Sì,
un tutto
è quello che è
organizzato.
stato fatto.
Ecco, lo stesso per i profeti minori, noi possiamo leggere Osea, Amos, però possiamo leggere il libro dei minori. Allo stesso modo, allargando il discorso, forse esistono delle relazioni all'interno del corpo profetico che, senza togliere nulla all'individualità del singolo libro, però ci fanno leggere i singoli libri come parte di un insieme. In questo senso, l'inizio di Isaia, la fine di Malachia, per spiegare la questione, no? Allora, questa questione, no, del rapporto fra i profeti o anche all'interno di un libro profetico è una questione che è stata molto sviluppata per il libro di Isaia, no? Voi sapete che nel libro di Isaia abbiamo tradizionalmente una prima parte fino al capitolo 39 che risale all'VIII secolo, una seconda parte da 40-55 che risale all'esilio e una terza parte dopo l'esilio. Va bene, infatti molte introduzioni alla Bibbia, molti commenti a Isaia sono il commento alla prima parte di Isaia, il commento alla seconda parte di Isaia. Però ci sono tanti studi che adesso cioè mettono in discussione questa tripartizione che risale alla fine del Settecento, diciamo 800, e cercano invece di studiare l'insieme del libro di Isaia, perché è chiaro che sono parti diverse. Ma la domanda è: ma perché le ha messe insieme? Quindi c'è una domanda che vale appunto per i salmi, no? Pensiamo al Salmo 19, i cieli narrano la gloria di Dio e poi la legge di Dio è perfetta. Infatti nella liturgia delle ore abbiamo 19a e 19b, chiaro che sono diversi, ma perché li ha messi insieme? Perché perché abbiamo due racconti di creazione, perché li hanno messi insieme, eccetera. Quindi il problema è non di dividere, ma di capire il perché dell'unione fra vari testi. E quindi, allo stesso modo, no, come ci sono diversi studi che si interrogano sull'unità del libro di Isaia, sull'unità del libro dei dodici, eccetera, così cominciano studi che cercano di rendere ragione dell'insieme del corpo profetico. Naturalmente, come in tutte le cose, tra voi ci sono insegnanti, sapete che è più facile fare le domande che dare le risposte. Le domande ci sono, ma le risposte sono ancora un po' a livello iniziale. Però, appunto, questo è l'argomento di questo momento, no? La relazione tra l'inizio e la fine del corpo profetico, per vedere che c'è un tutto organizzato, non sono soltanto libri messi uno dopo l'altro. L'ipotesi o il presupposto che sta sotto questa domanda è la Bibbia, è questa: la Bibbia non è una raccolta di scritti indipendenti e autonomi, ma è anche quello, però a livello di redazione finale abbiamo un libro, e la disposizione dei libri, degli scritti all'interno del grande libro che è la Bibbia, può essere compresa come una chiave di lettura dell'insieme della Bibbia. Non è per caso che noi abbiamo questo prima, questo dopo, eccetera. Quindi la disposizione dei libri, la successione dei libri, ha anche un valore ermeneutico, dice qualcosa che sulla che è una chiave di lettura dell'insieme, non è soltanto che vabbè, c'è questo prima, questo dopo. E la disposizione dei libri ha anche una funzione, cioè è in rapporto con le comunità di fede che si riconoscono nel libro. Cioè, prima dicevano all'inizio, ebrei e cristiani hanno più o meno gli stessi libri profetici in comune, più o meno, però la diversa disposizione dei libri nel mondo ebraico e nel mondo cattolico dice una diversa comprensione della profezia nella fattispecie. E poi il professor Garrone farà discorso su. Quindi c'è un rapporto fra il libro di fede e la comunità di fede che nel libro si riconosce, e c'è un canone che è legato alla comunità. Cioè non c'è il canone della Bibbia, ogni comunità di fede ha più o meno un canone diverso. Noi cattolici abbiamo un canone in parte diverso dai protestanti, diverso dagli ebrei, quindi i libri sono in rapporto alla comunità di fede ed è un rapporto reciproco, è la comunità che riconosce il libro ed è il libro che plasma la comunità, e quindi la disposizione degli scritti dei vari libri nell'insieme ha delle conseguenze sulla lettura dell'insieme. Questa è la questione. Naturalmente io non è che la sviluppo in mezz'ora, cioè non so neanche come svilupparla, cioè ho delle idee, ma adesso vi comunico le idee che ho, ma non ce l'ho nel dettaglio. In questa prospettiva è interessante notare che l'ordine dei libri profetici, i profeti posteriori, Isaia, Geremia, Ezechiele e i dodici, questa disposizione dei libri nella sezione dei profeti posteriori presenta delle variazioni, non è sempre la stessa. Per esempio, abbiamo almeno tre liste principali. Abbiamo la nostra, Isaia, Geremia, Ezechiele e i dodici. Questa è la successione delle Bibbie stampate, la successione della Bibbia ebraica, quello che troviamo, Gerolamo ci dà questa successione. Ma c'è anche un'altra successione, Geremia, Ezechiele, Isaia, i 12. Questo lo troviamo per esempio nel Talmud. Talmud babilonese dice: i nostri rabbi insegnarono, l'ordine dei profeti è Giosuè, Giudici, Samuele, Re. Che l'ordine dei profeti posteriori è sempre uguale. Giosuè, Giudici, Samuele, Re, poi Geremia, Ezechiele, Isaia e i 12. Questo è quello del Talmud, quindi non è proprio niente. E poi c'è un terzo, Geremia, Isaia, Ezechiele e i 12. Alcuni manoscritti, soprattutto tedeschi, del XII secolo. Quella che vi dicevo del Talmud, che ha Geremia, Ezechiele, Isaia e i 12, è particolarmente interessante perché è una delle poche testimonianze che abbiamo, che provengono dal mondo ebraico, relative all'organizzazione della scrittura. E ha un valore, a mio giudizio, significativo, un valore ermeneutico, proprio che per la comprensione del testo, perché i libri biblici nel mondo ebraico esistevano sotto forma di rotolo, non di codice. Il codice è questo, ed è un'invenzione dei cristiani. Gli ebrei avevano i rotoli e hanno ancora i rotoli nella sinagoga. Quindi i rotoli tendenzialmente sono ognuno per sé. Quindi non parlare di un ordine di successione avendo dei rotoli sembra un po' anacronistico. Però il Talmud ci dà questo ordine, quindi vuol dire che al di là del fatto che i rotoli sono singoli, non c'è il codice, però invece no, avevano un'intenzionalità particolare. Quindi abbiamo diverse liste che ci dicono, che ci restituiscono disposizioni diverse dei profeti. Qual è il significato di questi ordini diversi? Possiamo attribuire un significato a questi diversi ordini? Intanto ci sono delle cose da notare. Primo, che il libro dei profeti minori, i 12, sono sempre alla fine. Secondo, Ezechiele non è mai al primo posto. Quello che veramente varia è Isaia. Isaia si trova all'inizio nella nostra tradizione, dopo Geremia oppure dopo Ezechiele. È Isaia quello che cambia. Perché la diversa posizione di Isaia si spiega o in senso cronologico o in senso letterario. Cioè, quando Isaia è il primo, Isaia, Geremia, Ezechiele, in genere viene applicato un criterio di ordine cronologico. Isaia è profeta dell'VIII secolo. Quindi prima di Geremia, che vede la caduta di Gerusalemme, prima di Ezechiele, che scrive giustamente stando in esilio. Il criterio cronologico, l'ordine cronologico, si può riferire nel caso di Isaia sia all'autore, diciamo, quindi profeta dell'VIII secolo, e allora lo mettiamo all'inizio, oppure all'argomento di cui parla Isaia. Perché se consideriamo la fine di Isaia siamo dopo l'esilio, quindi l'argomento non è messo prima, messo dopo. Quindi la diversa collocazione di Isaia fa riferimento o al tempo in cui visse il profeta Isaia, almeno il primo Isaia, o all'argomento di cui parla il libro. Un conto è il tempo dell'esilio, un conto è il post-esilio. Forse il criterio, il principio cronologico spiega anche la disposizione dei libri che troviamo nel Talmud, in cui vi dicevo che Geremia è messo al primo posto, poi Ezechiele, poi Isaia, poi i 12. In che senso un criterio, un principio cronologico? Nel senso che Geremia parla del ritorno dall'esilio e di una nuova alleanza con Israele. Ezechiele si chiude con la visione del tempio che deve essere ricostruito. Isaia si chiude con la visione dei popoli che verranno a Gerusalemme. E il libro dei 12 termina con Elia. Verrà il profeta Elia, forse. I rabbini commentano la disposizione del Talmud dicendo: il libro dei re finisce con la distruzione. E Geremia parla della distruzione. Ezechiele comincia con la distruzione e finisce con la consolazione, mentre Isaia è dedicato interamente alla consolazione. Perciò noi giustapponiamo distruzione a distruzione e consolazione a consolazione. I rabbini spiegano così la disposizione del Talmud. Non è del tutto convincente, perché anche Geremia non parla soltanto di lamenti, pianti e guai, c'è anche il libro della consolazione in Geremia, no? Può essere, almeno a me sembra probabile, che la disposizione Geremia, Ezechiele, Isaia e 12, che è quella del Talmud, sia determinata dalle rispettive lunghezze dei libri in ordine decrescente. Diciamo, la lunghezza non tanto del numero di versetti che troviamo nei libri, ma del numero di testi letti nella liturgia. Allora, voi sapete che nella sinagoga si legge tutta la Torah, no? Da Genesi 1 a Deuteronomio 34, e poi si sceglie in base al testo letto della Torah un brano profetico che spieghi il testo della Torah. Quindi ci sono le parashot liturgiche, cioè i brani della liturgia presi dai profeti. E se facciamo due conti, Geremia ha 31 brani letti nella sinagoga, Ezechiele ne ha 29, Isaia 26 e i 12 21. Quindi non tanto la lunghezza dei libri, ma la lunghezza dei brani letti nella liturgia, forse. Però è per dire, adesso qui bisognerebbe anche sapere un po' di più di tutto questo, ma questo discorso è solo per dire che la disposizione dei libri non è casuale, non è unica. E ci sono ragioni o di tipo liturgico, o di tipo letterario, o di tipo cronologico, no? Per esempio, vi dicevo che i 12 sono sempre alla fine. E il libro dei 12 anche presenta delle variazioni al suo interno, ma Osea è sempre il primo messo nelle liste dei 12. Probabilmente perché c'è una somiglianza tra l'inizio di Isaia e l'inizio di Osea. L'inizio di Isaia, il titolo dice così: visione che Isaia, figlio di Amos, ebbe su Giuda e su Gerusalemme al tempo dei re di Giuda, Ozia, Jotam, Acaz e Ezechia. E l'inizio invece di Osea dice: parola del Signore rivolta a Osea al tempo di Ozia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Sono gli stessi re. Ma siccome Osea scrive nel regno del vive, nel regno del nord, aggiunge al tempo di Geroboamo, re di Israele. Quindi soltanto all'inizio di Isaia e all'inizio di Osea si trova questo elenco di re. E questo forse spiega come mai Osea è sempre il primo della lista dei 12 e c'è un rapporto tra Isaia e Osea. Forse. Però certo c'è una, mi sembra insomma di poter dire che la successione dei libri profetici non è casuale. E risponde a criteri diversi, in principio risponde a principi canonici. E su questo sfondo vediamo l'inizio di Isaia, rapidamente, perché vediamo tutto in maniera dettagliata, e la fine di Malachia. Allora, l'ipotesi che vorrei proporvi è questa: l'inizio di Isaia, che è il primo, insomma, nel nostro canone, primo profeta che troviamo. L'inizio, cioè il capitolo 1 e 2 di Isaia, sono una introduzione a tutto il messaggio profetico, dal punto di vista teologico. Quindi abbiamo come una grande introduzione, e nelle introduzioni che cosa si fa? Si sviluppano i temi principali che poi nel resto del libro verranno affrontati. Le introduzioni in genere si scrivono alla fine, che è un libro, una tesi, no? La prima cosa che leggiamo è l'introduzione, ma quella andrebbe scritta alla fine. E così Isaia 1 e 2. Abbiamo intanto questo titolo, no? Visione che Isaia, figlio di Amos, ebbe su Giuda e su Gerusalemme. Questo titolo in parte lo ritroviamo all'inizio del capitolo 2 di Isaia, che dice: messaggio che Isaia, figlio di Amos, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Quindi c'è un rapporto fra il capitolo 1 e il capitolo 2, cioè più o meno lo stesso titolo che dice c'è una relazione. E prima abbiamo fatto un discorso sul fatto che alcuni profeti hanno delle visioni, tutti parlano, alcuni hanno delle visioni, e Isaia qualifica, cioè descrive proprio la sua profezia in termini di visione, proprio la prima parola che si trova. E come vi dicevo prima, la visione dei profeti non è necessariamente una visione, la visione di qualcosa di straordinario. Vi leggo una citazione. Il messaggio che il profeta trasmette è la visione che egli ha della realtà, in quanto gli è rivelata da Dio. Il profeta, uomo di fede, ha visto. Tutto, parola, azione e visione, è per il lettore una visione, ha cioè i caratteri di qualcosa che appare senza equivoci. Io concordo non del tutto con questa definizione, cioè è vero, però la visione ha i caratteri di qualcosa che appare senza equivoci, questo non mi sembra del tutto vero, perché spesso il profeta domanda, non capisce qual è il senso della visione, no? Quindi non è che appare senza equivoci, anche il profeta deve fare la fatica di interpretare il senso della visione, altrimenti, come dire, noi potremmo dire, vabbè, il profeta è tutto chiaro, noi cioè, non vediamo niente, no? Anche il profeta fa fatica, chiede. chiede. Ma pensiamo a Samuele, no? Samuele che non voleva eleggere il primo re di Giuda, Israele, no? Poi si lascia convincere e nomina e consacra Saul. Poi il Signore dice: no, basta, Saul. E Samuele non vuole, dice: ma perché Samuele piange tutta la notte, no? E alla fine Dio dice: basta piangere, vai, io ti mando a ungere Davide. Quindi anche per Samuele non era così evidente il senso di quello che Dio gli aveva rivelato. Quindi che la visione sia senza equivoci. Però, insomma, dicevo, questo testo ha un valore inaugurale e in questo capitolo 1 di che cosa si parla? Abbiamo un'accusa. Come dicevo prima, il tema del primo capitolo è una protesta di Dio contro i sacrifici. Udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore. Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario, l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non comprende, il mio popolo non conosce. Piccola parentesi. Il bue conosce il suo proprietario, l'asino la greppia del suo padrone, per quello che noi abbiamo il bue e l'asino nel presepio, non perché stavano nella stalla di Betlemme, ma è una citazione di Isaia, un po' in prospettiva antisemitica, ma insomma, c'è. Quindi abbiamo un'accusa che è anche pesante, perché al versetto 10 Isaia dice: ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? Dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montone, del grasso di vitelli, e poi quando venite a presentarvi a me, chi richiede che voi veniate? Eccetera. Poi leggiamo il testo. Questo capitolo, dal punto di vista del genere letterario, è un riv. Credo che abbiate incontrato nei vostri incontri decennali, pluridecennali, il riv. Per chi fosse arrivato da poco, ricordo solo che è una istituzione di tipo giuridico, di cui si parla molto nell'Antico Testamento. È una lite bilaterale, cioè non c'è un giudice, ci sono due persone che litigano tra loro. E litigano perché chi comincia il riv, chi comincia all'accusa, Osea, accusate vostra madre, accusate, lei non è più mia moglie, non sono più suo marito, eccetera. E qui cosa dice? No, un'accusa a Sodoma, a Israele, considerato come Sodoma. Chi accusa parte dal fatto che tra i due c'è una relazione previa che ha nella famiglia l'ambito di riferimento. Per questo si parla di moglie e marito, di padre e figli, oppure anche di alleati, no? Davide che chiede a Saul: perché mi hai fatto questo? E loro erano alleati, oltre che parenti. Quindi c'è una relazione previa che per qualche motivo uno ha infranto e l'altro accusa la persona in questione, non per avere soddisfazione o per vendicarsi, ma per ristabilire la relazione. Cioè il riv non è una lite di condominio in cui, cioè, non importa la relazione, importa di aver ragione, cioè, in qualche modo. Chi si sente tradito accusa l'altro perché l'altro riconosca quello che di male è stato fatto. E quindi il tono è molto veemente, però chi accusa già ha perdonato, ma vuole che la riconciliazione avvenga nella verità, perché uno potrebbe anche dire: io ti ho perdonato, ma perché te lo devo dire? Ti ho perdonato nel mio cuore. No, ci vuole un rapporto che sia autentico e quindi vuole che l'altro riconosca il male fatto. In questo discorso è Dio che accusa il popolo, quindi è Dio la parte lesa. Quindi Dio non può essere insieme il giudice e la parte lesa. In uno schema è il giudice, ma nella maggior parte dei testi è la parte lesa, quindi quello che viene tradito, quindi ha già perdonato, ma vuole che l'altro riconosca quello che ha commesso. Quindi il peccato fondamentale è appunto di avere come peccato che il Signore, di cui il Signore accusa il popolo, no? Di aver sviluppato la relazione di fede in termini soltanto di gesti religiosi, dimenticando la giustizia, dimenticando tutte le pratiche etiche che la legge contiene. Quindi il problema non è di pregare di più, di o di fare più sacrifici, ma è di, noi diremmo, coniugare la vita e la fede, cioè di non fare della fede soltanto un momento esteriore, celebrativo, rituale, che non coincide con il cuore. E quindi tutto il discorso del capitolo 1 riguarda la conversione. Il popolo deve convertirsi. E lo dice, ma come, noi facciamo tanti sacrifici? Appunto, il problema non sono i sacrifici, ma è la conversione. Per questo dicevo prima che i profeti, tutto sommato, dicono le stesse cose, perché il tema della conversione si trova in quasi tutti i libri profetici. Quindi il non ascolto di cui parlavo all'inizio è reale, tant'è vero che c'è una specie di ritornello che troviamo nei vari libri. Quindi ci vuole l'accusa da parte di Dio affinché il popolo riconosca il male che fa. Il capitolo 2 giustamente segue il capitolo 1, perché se Israele accetta di convertirsi, allora può essere per tutti i popoli un segno. Infatti il capitolo 2 è questo bellissimo, no? Che tutti conosciamo. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli. Adesso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade, ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Questi due testi sono giustapposti proprio per dire che se il popolo si apre alla conversione, accetta la parola del Signore che gli viene attraverso il profeta, allora può essere un segno per tutti i popoli. E c'è un rapporto tra questo testo di Isaia 2 e l'alleanza del Sinai, Esodo 19, 24. Come il monte Sinai era stato il luogo della rivelazione a Israele, della legge, della tradizione mosaica, così il Monte Sion può diventare il luogo di rivelazione sia per Israele che per le genti. Quindi rispetto al Sinai c'è qualcosa in più. La rivelazione del Sinai era per Israele, qui è per Israele e per le genti, le nazioni. Quindi come il dono della legge, il dono della Torah sul monte Sinai è stato per Israele, no? Una specie di indicazione, no? Della sua vocazione, così adesso abbiamo un allargamento della vocazione di Israele che non è più solo per sé, ma è per tutti i popoli. E dal monte Sion può venire la Torah solo se la Torah viene osservata da Israele, cioè se la casa di Giacobbe camminerà alla luce del Signore. In questo consiste la missione di Israele, nel rendere testimonianza ai valori dell'alleanza, quelli del monte Sinai, affinché tutti i popoli possano incontrare il Signore. La vocazione di Israele non consiste nel proselitismo, il popolo di Israele non ha mai fatto proselitismo, ma la sua missione è la missione di testimonianza. Attraverso la mediazione di Israele, attraverso la vita di Israele, i popoli possono incontrare il Signore, camminare alla luce del Signore. E in particolare qui l'alleanza per tutti ha a che fare con una conversione alla pace. Forgeranno le loro spade in Vomero, ne faranno aratri. E non a caso, allora, nella prima parte di Isaia, il tema della Torah compare diverse volte, almeno 13 volte. E Torah che cosa vuol dire? Torah vuol dire istruzione, vuol dire insegnamento, vuol dire legge, varie cose vuol dire, no? Però certo qui c'è una rivelazione di Dio per tutti i popoli che passa attraverso la mediazione di Israele. E allora è importante il fatto che il termine Torah compaia nel capitolo 1 al versetto 10. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, qui è tradotto insegnamento, è il termine Torah, e poi compare lo stesso termine nel capitolo 2, versetto 3. saliamo sul monte del Signore perché ci insegni le sue vie, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Quindi c'è una Torah per Israele, c'è una Torah per i popoli, e quella per i popoli è la stessa di Israele, ma passa attraverso la mediazione di Israele, e quindi è importante la conversione del popolo. In questo senso questi due capitoli hanno un valore programmatico, perché poi questi temi nel corpo profetico verranno sviluppati ampiamente. E accenno solo a una cosa: questo inizio di Isaia viene in qualche misura confermato dalla fine. Alla fine di Isaia, nei capitoli 65 e 66, troviamo una ripresa di questi temi. Per esempio, nel capitolo 66 c'è una relazione di vocabolario, insomma, che adesso vi risparmio perché tanto è fatto sull'ebraico, ma il capitolo 66 dice, al versetto 18: io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue, essi verranno e vedranno la mia gloria, io porrò in essi un segno. E poi ci sono tutti i superstiti, no, delle nazioni che arriveranno a Gerusalemme, e finisce il tutto con i cieli nuovi e la nuova terra. Come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò dureranno per sempre davanti a me, così dureranno la vostra discendenza, il vostro nome, eccetera, eccetera. Quindi c'è un'apertura alle genti nel capitolo 2 di Isaia, e il capitolo 66, la fine di Isaia, riprende in chiave escatologica questo discorso. Non a caso i cieli nuovi e la terra nuova sono poi una tematica apocalittica, no? Quindi si parla dei nuovi cieli della nuova terra, che sono in realtà la prima creazione rinnovata, non l'esito di una distruzione, ma il compimento della creazione, no? E quindi, prima di passare a Malachia, solo per concludere, sarà vero che in Isaia confluiscono diverse mani, diversi profeti, diverse epoche, però tra l'inizio e la fine c'è una relazione. Non è che tutti sono d'accordo su questa cosa, ma come diceva il professor Maggioni quando fece il corso sui sinottici con lui nell'Alto Medioevo, all'inizio degli anni 80 a Milano, lui diceva: l'accordo fra gli esegeti è una questione escatologica. La vera fine del mondo non verrà con le escatologie, ma quando ci saranno due esegeti che pensano la stessa cosa. Quindi, se lo dice lui, posso pensarlo anch'io. Bene, andiamo avanti perché dobbiamo anche avvicinarci alla conclusione. La fine della collezione profetica, Malachia 3, 22 e 24, che è un brano importante, intanto ve lo leggo. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, di nuovo torno al tema della legge, al quale ordinai sull'Oreb precetti e norme per tutto Israele. L'Oreb è un altro nome del Sinai. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Allora, è un brano importante che viene considerato la fine di Malachia, forse la fine del libro dei Dodici, forse la fine di tutta la collezione profetica, e anche è importante per la ripresa del Pentateuco. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè. Non c'è bisogno, a mio avviso, di scegliere fra queste diverse opzioni. Può essere sia la fine di Malachia che la fine dei Dodici che la fine di... Cioè, come comincia un libro è importante. Prima parlavo dell'introduzione, ma voi sapete che anche come finisce un libro è importante. E a volte i libri finiscono con il punto, cioè non c'è una vera conclusione. Qui c'è invece una finale articolata che chiude vari capitoli, no? Che è una cosa molto importante. Questo testo riassume la motivazione, a livello canonico perlomeno, alla quale si deve ispirare la lettura dei profeti: tenere a mente la legge del mio servo Mosè. Come dicevo prima, i profeti nella tradizione ebraica sono considerati commentatori della Torah. Cioè, non è che hanno delle cose nuove rispetto alla Torah da dire, perché devono ricordare la Torah. Tenere a mente cosa vuol dire? Vuol dire non soltanto sapere a memoria, ma capire e osservare la Torah che è stata data da Mosè sul Monte Sinai. Quindi vuol dire che la legge di Mosè è divina, cioè non è un'invenzione di Mosè, è Dio che gliel'ha comunicata. Noi potremmo dire, in termini forse più moderni, che la legge di Mosè è frutto di una rivelazione, non è il prodotto di una riflessione umana. Fra tutti i profeti viene ricordato solo Elia. Io invierò il profeta Elia. Probabilmente perché Elia è il profeta più simile a Mosè. È andato sull'Horeb, anche 40 giorni e 40 notti ha camminato fino ad arrivare all'Horeb, ha sentito Dio nella caverna. Però qui si dice che Mosè è superiore a Elia. Cioè Elia, diciamo, fa quello che fa Mosè, ma Mosè è più importante. Elia è comunque un profeta del passato, cioè nel momento in cui Malachia scrive il suo libro, diciamo, o nel momento in cui il libro di Malachia esce, che insomma sarà verso il IV secolo, III secolo avanti Cristo, Elia ormai è un profeta del passato. Quindi forse la vuol dire che la profezia nel senso classico del termine è al suo declino nel momento di Malachia. Quindi non sono attesi altri profeti. Ma un profeta simile a Elia, perché, seconda ragione, no, Elia non è morto, è asceso al cielo, è salito al cielo su un carro di fuoco e quindi può tornare. Non a caso nel Vangelo c'è tutta la tradizione, no, relativa a Elia, prima verrà Elia e poi verrà il Messia. Voi sapete che anche nel Seder di Pasqua, nella celebrazione della Pasqua ebraica, ci sono vari segni che indicano l'attesa di Elia, no? Si apparecchia con un posto in più, si lascia socchiusa la porta sperando che passi Elia, eccetera. Perché se viene Elia verrà il Messia. Bicchiere, ci sono varie questioni, no? E però Elia tornerà, sì, ma il suo compito è quello di attualizzare la legge di Mosè. E allora non a caso ci sono delle somiglianze tra la fine di Malachia, che richiama la legge di Mosè, e la fine del Pentateuco, Deuteronomio 34. In Deuteronomio 34 si legge: non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che conosceva il Signore faccia a faccia, per tutti i segni e i prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il faraone, contro tutti i suoi ministri, eccetera. Quindi non è più sorto in Israele un profeta come Mosè. Che cosa dice questo testo? Che la rivelazione di Mosè è incomparabile. Non è più sorto nessuno come Mosè. La sua rivelazione è perennemente valida. E secondo, come dicevo dall'inizio di questo nostro incontro, i profeti sono subordinati a Mosè. Il loro compito è di interpretare la legge di Mosè. Non è di inventare una cosa nuova. Quindi, da questo punto di vista, nella tradizione ebraica, i profeti, dicevo prima, sono rivolti al passato, non al futuro. Devono commentare la Torah, non parlare del futuro. Non è l'unico modo di vedere, ci sono delle profezie scatologiche, eccetera, però è importante. Questo vuol dire che l'Esodo resta l'evento fondatore della storia di Israele. Evento al quale bisogna riferirsi costantemente. Quindi la fede di Israele si fonda su degli eventi che hanno il Signore come protagonista, perché il protagonista dell'Esodo è il Signore e Mosè come mediatore. La fede di Israele quindi è collegata a una terra, certo, ma è una fede anche che prescinde dalla terra. Perché il Dio di Israele non è legato a un territorio preciso, è il Dio dell'Esodo, quindi è collegato a un'esperienza di liberazione. E allora il testo di Malachia che cosa dice? Che appunto la lettura dei profeti serve a tenere a mente la legge di Mosè, non a creare una cosa nuova. E che i profeti attualizzano quello che il Signore ha detto a Mosè. Infatti il compito dei profeti è di attualizzare la legge, tenendo fisso lo sguardo sull'oggi e anche attendendo il giorno del Signore. Quindi, in questo senso, non è per caso che abbiamo questo testo alla fine della collezione profetica, che rimanda alla legge di cui si parla all'inizio di Isaia, e insieme questa cornice rimanda alla legge fondamentale, che è quella di appunto Mosè. Naturalmente questo discorso si può sviluppare ulteriormente, ad esempio considerando che questo testo di Malachia rimanda alla fine del Pentateuco, a Deuteronomio 34, ma rimanda anche, e con questo chiudo, all'inizio della collezione profetica. Vi ho detto che l'inizio della collezione profetica, secondo il mondo ebraico, si trova nel libro di Giosuè. E il libro di Giosuè come si apre? Giosuè capitolo 1, versetto 2. Mosè, il Signore che parla a Giosuè, gli dice: Mosè, mio servo, è morto. Ora dunque attraversa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso la terra che io do agli israeliti. E al versetto 7 il Signore dice a Giosuè, leggo il versetto 6, sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu dunque sii forte e molto coraggioso per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè, mio servo. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, e così avrai successo in ogni tua impresa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte, per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Quindi la fine dei profeti si ricollega all'inizio della collezione profetica, quindi a Giosuè, e anche all'inizio dei profeti posteriori, cioè a Isaia. Questo per dire che c'è una logica che attraversa la profezia, e in questa prospettiva sarà interessante per voi verificare il posto che Ezechiele svolge in questo percorso e l'apporto che Ezechiele ha da offrire in questo percorso di compimento. Vi ringrazio.